Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Mai dire 30 minuti di marketing. Il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande, far crescere il proprio business e vendere di più.
Benvenuti in Mai dire 30 minuti di marketing. Io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte del filo, sempre puntuale, Giuseppe Franco, esperto di public speaking, che saluto.
Eccomi, dai, rido perché sai oggi per colpa mia insomma abbiamo un po' rifatto tante volte l'inizio, questa volta è andata, dai, diciamo insomma non ci fermiamo mai in genere così, però adesso d'inizio che abbiamo cominciato a ridere come dei deficienti, allora abbiamo rifatto per la seconda volta, vabbè, ci sta, dai.
Comunque, è vero. Senti, questa puntata nasce da una domanda molto importante, molto specifica, ed è questa: come faccio a sapere se la mia è una buona idea di business? Non so quante volte a te è venuta in mente una frase come questa, no? Una domanda come questa, cioè ho avuto una buona idea di business, come faccio a valutarla? Non so se ti è mai capitato, caro Giuseppe.
Sì, assolutamente, una di quelle cose, da quella più piccola a quella più grande come idea, e lì si è sempre combattuto, perché poi di base l'idea ti porta in quel momento in cui noi pensiamo ad un'idea ad esserne anche innamorati di quell'idea, però l'innamoramento dell'idea ci rende ciechi, quindi non riusciamo a vedere alcuni aspetti. Allora il problema qual è? Il problema è che poi rischiamo di dedicare del tempo un'idea che non sarà funzionante, per cui lì è importante invece soffermarsi, fare una certa analisi, perché sennò rischiamo di perdere tempo. E queste domande che dovremmo porci vanno, come dire, un po' a toglierci in qualche maniera i, come si dice, no, i prosciutti dagli occhi, perché riusciamo a vedere quella che è la verità. Non è così semplice comunque.
Senti, a proposito dei prosciutti dagli occhi, molti anni fa ebbi la fortuna di incontrare un grosso imprenditore. Era un ragazzino, insomma, era ancora molto giovane, e questo grosso imprenditore, tra l'altro, a parte che aveva un'azienda veramente fatturava qualche milione, e ancora oggi probabilmente fattura qualche milione di euro, lui era anche molto come dire, propenso a supportare le idee degli altri, quindi diciamo era quello che oggi viene chiamato un business angel. E quando io mi trovai a parlare con lui un po', perché avevo una mezza idea nella testa, all'epoca lavoravo, c'avevo un mio lavoretto, insomma facevo delle cose e così via, però lui mi disse una cosa interessante, mi disse questo: se io prima ancora di valutare l'idea valuto la persona, dopodiché valuto l'idea. Per valutare la persona io faccio solitamente tre domande, e mi disse: con queste tre domande in genere faccio fuori il 99,9% delle persone che mi chiedono di diventare
un massacro, quello, praticamente, voglio dire.
Un massacro. E se vuoi te le faccio anche a te. Devo dire, preoccupato, disse: vabbè, allora sì, mi faccia queste tre domande. E queste tre domande furono queste. Cioè, disse: Massimo, tu sei disposto a lasciare il tuo lavoro attuale per inseguire, per realizzare la tua idea? Sei disposto a sacrificare dei soldi, i tuoi soldi, che magari non sono neanche tanti, per fare in modo che funzioni? Soprattutto, hai quello che ti serve per essere un imprenditore? E io mi misi in fila insieme al 99,9% delle persone, perché effettivamente, al di là di tutto, insomma, ero anche disposto magari a lasciare il lavoro, ero anche disposto a sacrificare i pochissimi soldi che avevo, ma mi resi conto che non avevo grandi esperienze come imprenditore. Infatti poi da quel momento cominciai anche a studiare un po' di, come dire, i principi base dell'imprenditorialità e così via. E da qui mi collego poi a quello che sarebbe successo da lì a qualche anno, quando mi licenziai dalla Olivetti, che ero stato assunto a tempo indeterminato per realizzare poi il mio sogno imprenditoriale, e mi ricordo le parole di mia madre, che era disperata, e lei mi disse: no, tu dovresti prima fare in modo che il tuo nuovo business, non disse business, il tuo nuovo lavoro cresca e cominci a diventare importante. Quando è diventato più importante, tu lasci il lavoro sicuro che in questo momento c'hai. Però io mi resi conto che se veramente avessi voluto far crescere la mia idea di business, dovevo dedicarmi al 100% a quell'idea, perché a volte tu ti dedichi al 100% a quell'idea e probabilmente hai soltanto, come dire, appunto una probabilità di avere successo, ma se non ti dedichi al 100% forse hai la sicurezza di non farcela. Allora io feci questa scelta un po' folle probabilmente all'epoca, mi licenziai da questo posto sicuro a tempo indeterminato e mi lanciai in questa mia nuova idea imprenditoriale che ho portato avanti per molti anni prima di cambiare ancora e poi iniziare con il marketing, quello che sono oggi. Però insomma, da un certo punto di vista capisco mia madre e le sue preoccupazioni, però feci una scelta diversa, non so il tuo punto di vista in questo, io, caro Giuseppe.
Sono sempre combattuto su queste cose perché ci sono approcci diversi per poter avvicinarsi a un'idea, eccetera. Io tra quella che si dice, adesso non ricordo bene l'autore, tantomeno neanche nello specifico la frase, ma è quella di dire vuoi dedicarti a una cosa, insomma brucia le navi, lascia tutto alle tue spalle e buttati appieno nella tua idea. Ed è un approccio che ti dà la possibilità anche di vedere di più, perché quando tu sei in una situazione di pericolo, questa è proprio una legge della sopravvivenza, hai l'occhio un po' più lungo, riesci a vedere delle cose che quando sei tranquillo non riesci a vederle. È un po' quando dicono, quando uno ha paura di parlare in pubblico, nel momento la paura ti serve perché ti dà proprio la possibilità di trovare delle cose che non avresti immaginato prima. Certo. E quindi questo è funzionale. D'altro canto però questo non riesce a farlo sempre, non riesce a lasciare, tu parlavi di lavoro, no? Il lavoro che uno ha già sicuro, per buttarsi appieno nella propria idea e non viene così facile, ti vengono un sacco di paure e capisco il fatto della strage di cui parlavi, strage intesa di persone che praticamente il 90% se ne va, non accetta quella, non va avanti con la sua idea, perché è veramente una domanda difficile. E poi d'altro canto invece ho un approccio un po' più cauto, l'approccio cauto che continuo nell'attività che faccio e sbircio nella nuova idea, però anche quello non sempre si rivela efficace, perché tu non vedi, non riesci a vedere delle cose, sei sempre cauto, non vai fino a fondo, quindi questo mio è l'approccio veramente combattuto, con tutti gli errori. Però una cosa possiamo dirla, che è quello che poi ci accompagna nella puntata, alcune domande sulla base di quelli che sono degli errori, certamente quelle cose possiamo farle. Oltre alla domanda che ti ha detto in questo racconto che tu riportavi, ci sono delle cose che noi possiamo guardare con attenzione e almeno evitare di essere così, come dicevamo, un po' ciechi nel non riuscire a vedere qual è la soluzione per la nostra idea.
Ma questo senz'altro. Allora, io voglio fare una premessa, essendo una premessa importante, cioè nel senso che probabilmente non esistono delle regole auree per cui tu fai 1, 2, 3 e ottieni il risultato, oppure applichi la lente in questo modo ed effettivamente ti rendi conto se la tua idea di business è una buona idea di business oppure no. No, un po' come dire la frase che c'ho nell'ufficio, che dice tutte le cose grandi e bellissime nascono dall'aver prima guardato senza indietreggiare nell'oscurità, cioè nel senso che comunque un piede nell'oscurità lo devi andare a mettere, cioè devi mettere un piede in una zona d'ombra dove non sai il prossimo passo, se vai con un piede nell'acqua, se vai con un piede da un'altra parte e così via. Però se ci rifletti, e mentre tu parlavi mi veniva in mente proprio questa roba qua, tu immagina lo smartphone, no? Lo smartphone a un certo punto è venuta fuori quest'idea di eliminare i tasti, quelli là belli di plastica, carini, puliti, sistemati, che stavano, non so, tipo sul BlackBerry, ma su un po' tutti i telefoni dell'epoca, e eliminare completamente questo e mettere una tastiera digitale sullo schermo. E quindi le persone devono premere con le dita sopra questo vetro, sopra questo schermo per scrivere. Oggi è una cosa che fanno tutti con molta tranquillità e nessuno si sognerebbe di fare diversamente. Ma all'epoca, probabilmente, quando è venuta fuori questa idea, qualcuno ha detto guarda, facciamo una tastiera digitale che esce direttamente sul monitor dello schermo, cioè sullo schermo del telefono, e le persone con le dita. Io sono sicuro che migliaia di persone probabilmente avranno detto questa è un'idea pessima, perché in questo modo si unge tutto lo schermo, no? Si macchia tutto lo schermo con le tue dita, ma chi vuoi che possa essere interessato a qualcosa di questo tipo? Eppure oggi nessuno si sognerebbe di tornare indietro, no? E utilizzare i tastini, quelli là tipo alla BlackBerry. Per cui probabilmente sono delle idee che è difficile di base sapere se sarà un successo oppure no, è una zona d'ombra. E questo mi viene in mente con un po' tutte le cose che hanno avuto successo negli ultimi anni, anche lo stesso YouTube, se ci pensi, no? Che ci sono migliaia di video, ma se tu torni indietro e dici guarda, ora creo un'area su internet dove le persone possono caricare i propri video personali e poi qualcun altro mi darà dei soldi per fare pubblicità, probabilmente la gente si metterebbe ancora solo, oggi forse a ridere.
E non solo, perché tu parli di aria che già è una cosa buona avanti, ma anche la cosa più scema dal punto di vista magari chi pensava ai tempi di YouTube di avere una propria identità, no? Come un canale come ce l'ho io o chi produce dei contenuti, nessuno all'inizio l'ha pensato, nessuno lo pensava, era nato
cioè,
YouTube,
pensa come si è evoluta poi questa idea.
E quindi sembrava un'idea, cioè gli è passata qualcuno in testa, non l'ha fatto nessuno all'inizio, per cui anche quella che era da mettere in piedi è veramente banale, non la fai, non la vedi, non riesci a recepire.
Esatto, e questa è la famosa oscurità, cioè nel senso che c'è una zona d'ombra dove tu ti devi andare a muovere. Ora, ritornando al discorso di questo imprenditore che faceva fuori il 99% delle persone con quelle tre domande, in realtà poi c'è una spiegazione più ampia, cioè, e infatti io mi ricordo ancora le sue parole, diceva guarda, io quando faccio affari, perché poi insomma per tutta una serie di situazioni io sono stato in contatto con questa persona da molto tempo, lui quello che diceva io quando devo fare affari con una persona non valuto soltanto l'idea, ma valuto principalmente la persona. Quindi prima di tutto la persona. Questa cosa mi ha fatto pensare molto anche nel tempo, poi le scelte che ho fatto, comunque le domande che mi sono fatte, i libri che ho letto e così via. Ho compreso che molto dipende da noi stessi. Quindi le prime cinque domande che probabilmente bisogna farsi sono delle domande un po' introspettive. E la prima domanda che una persona dovrebbe farsi è questa: è perché voglio avviare questa attività? Cioè trovare il proprio perché. Ora quando parliamo di perché mi viene sempre in mente Simon Sinek, no? Partire dai perché e così via. Ma al di là di questo libro, è comunque un libro interessante, insomma forse è la cosa migliore che ha scritto Simon Sinek e così via. Però capire perché, no? si voglia fare qualche cosa, probabilmente capire le proprie intenzioni, no? quello che ti spinge a voler fare quella determinata cosa, è probabilmente, come dire, il primo fattore di successo, cioè nel senso di capire il perché tu voglia fare quella roba là. E mi vengono in mente anche quelle grandi, no, mission aziendali, non so, alla Walt Disney, no? Dice non me la ricordo perfettamente, però diceva che voleva creare un mondo fatto di grandi narrazioni senza precedenti, insomma fare in modo che in qualsiasi parte del mondo si potessero seguire e guardare grandi storie e così via. Ma ce ne sono tantissime, mi ricordo sicuramente l'idea di base di TED, no? Quando si fa il TEDx e così via, quello di diffondere le idee, oppure Tesla, quella di accelerare il mondo verso l'energia sostenibile. Alcune me le ricordo perfettamente perché in qualche modo mi hanno lasciato un segno. E quindi anche questa cosa qui, cioè di costruirsi probabilmente una propria idea, quasi una missione, cioè perché vuoi fare questa cosa? Cosa è che ti spinge realmente a fare questa cosa? E quindi la prima domanda è proprio questa, non so tu cosa ne pensi, cioè perché vuoi avviare questa attività? Poi è chiaro che di base la voglio attivare anche che ci voglio guadagnare dei soldi, ma perché lo vuoi fare? Cosa c'è dietro? Non so cosa ne pensi di
questa roba. È una domanda delle volte difficile, perché se pensi, tu hai citato Simon Sinek, no? Diceva il suo famoso cerchio, dove lui poi dice di ricercare il perché, che poi nel momento in cui rispondi a questo perché diventa anche efficace dal punto di vista comunicativo, perché le persone si avvicinano al tuo perché. Ma delle volte questa cosa non riesci a vederla, non riesci proprio a vederla, perché ti rendi conto che se dici no, voglio fare i soldi, come tu, però poi dici perché, per quale motivo hai questa cosa, cos'è che ti spinge? Questo sicuramente ti aiuta per rendere più solido ciò che andrai a fare. Non credo, ma lo sai anche tu, non è sicuramente l'unico elemento che ti deve per tenerti in piedi, perché probabilmente l'idea, come diremo tra un po', deve avere un qualcosa che va, insomma, non spoilero come dicono quelli bravi, ma deve risolvere qualcosina, no? Quindi non è che deve essere soltanto un'idea tua. in ogni caso fare questa analisi ti mette in crisi e delle volte ti allontana dall'idea, ed è giusto che lo faccia, perché se ti sta allontanando vuol dire che non hai chiaro nulla. Se invece diventa faticoso ma arriva alla fine, diciamo che abbiamo fatto già un grande passo.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Guarda, la seconda domanda introspettiva, che secondo me è anche importante, prima di arrivare a quello che dicevi tu, sì, ok, però vediamo anche la concretezza, no, dell'idea, cioè la fattibilità o tutto il resto appresso, è: sei disposto a fare tutto il necessario per fare in modo che accada, cioè nel senso che la realizzi? Sei disposto a sacrificare, la domanda che faceva questo l'imprenditore, sei disposto a sacrificare il tuo attuale lavoro, no, perché magari devi lasciarlo per dedicarti, ma sei anche disposto, al di là di questo, sei disposto a sacrificare il tuo tempo libero, magari la tua vita sociale, magari altre cose che tu ritieni importanti, perché a volte le persone pensano che basta un'idea, no? Dici ok, c'ho un'idea, basta un'idea, e quindi da questa idea, ma in realtà l'idea è soltanto, come dire, è proprio l'embrione di quello che poi sarà il progetto imprenditoriale che vuoi andare a creare. Cioè veramente l'idea non è assolutamente niente se non si comincia a costruire qualcosa di concreto intorno a questo. E quindi essere disposti a fare tutto il necessario e quindi avere quella forte determinazione interiore per superare gli ostacoli, perché ci saranno gli ostacoli, credimi, e tu lo sai perché sei un imprenditore, anche tu hai fatto delle scelte importanti, e da quest'altra parte anche io ho rinunciato a tante cose, ho sacrificato tante cose, perché ho capito che dovevo essere disposto a fare tutto il necessario affinché poi il mio progetto imprenditoriale potesse prendere forma. E quindi questa è la seconda domanda importante. Sulla terza, e invece qui è quello che dicevi un po' tu, no? Cominciamo un attimo a capire se poi effettivamente c'è possibilità. Ed è questo: qual è il problema che risolve la mia idea imprenditoriale? Perché chiariamolo subito, questo è, come dire, un nodo nevralgico. Se non hai un problema che puoi risolvere con il tuo business, allora il tuo è soltanto un miraggio. Cioè questa, pensa, ero con mio nipote che ha soltanto 15 anni, e lui mi aveva detto: ah zio, ma come si fa a fare soldi?
Come se fosse così, dal nulla, no? Così. C'è l'albero.
C'è l'albero. Disse: guarda, non è difficile, è che complesso, perché uno, devi trovare un problema che effettivamente da risolvere, e due, devi trovare una soluzione probabilmente diversa dalle altre che appaia nuova. Se c'hai queste due cose, già sei a un ottimo punto per poter guadagnare soldi, perché la verità è proprio questa: cioè se i tuoi clienti, no, i tuoi potenziali clienti non vedono nel tuo prodotto oppure nel tuo servizio qualcosa che possa migliorare la loro vita personale oppure anche nel loro lavoro, non la compreranno, punto. Cioè finisce qua. Non so se tu hai qualche altra cosa da aggiungere su questa storia dell'idea.
L'idea sicuramente problema. Quando tu parlavi di sono disposto a fare tutto il necessario e facevi riferimento all'ambito imprenditoriale di una persona che fa un'impresa, sì, e dico anche a coloro che stanno ascoltando che non, questo principio lo sappiamo benissimo, vale per qualsiasi altra cosa, cioè l'idea che non deve essere per forza imprenditoriale, ma qualsiasi idea che tu voglia mettere in pratica, ok, la mia idea è, parlavamo prima di YouTube, di un canale, eccetera. La cosa che a me succede, se i racconti soliti sono questi, che gli dico: senti, ma dovresti caricare un tot di programmi, devi registrare dei video, ma non ho tempo. Che significa non hai tempo? Deve tempo così, però dovrei fare di un'ora, non dovrei andare al weekend a fare questo, all'inizio... Ecco, quando noi già ci blocchiamo su questo, penso che neanche, non ti sbattere nemmeno il cervello a capire che problema risolva, perché chiunque, qualsiasi idea, qualsiasi, sfido chiunque a smentirmi, qualsiasi idea, attività di business, un'attività piccola per un libero professionista, eccetera, comunque ha dei sacrifici da fare, comunque ha del tempo oltre. Se non vuoi fare quel tipo di attività lì, devi fare un classico lavoro che ha degli orari stabiliti. Questo no. Per cui, scelto questa cosa qui, sono disposto a fare il necessario, poi il problema che risolve la mia idea. Il problema che risolve la mia idea deve essere un problema, come dicevi tu, che comunque o lo risolve con un punto di vista diverso. se c'è già uno simile a te. Però il problema deve essere anche un problema che in ogni caso il tuo potenziale utente cliente sia disposto a spenderlo. Basta spendere qualcosa su quella cosa che stai facendo. Quindi anche questo dovrebbe essere, perché se è un problema che risolve, però dici, sai, ho trovato una cosa per catturare le farfalle quando si muovono. Ho capito, però poi chi la compra?
Nessuno
questa
è disposto a pagare.
Certo. Questo capisci anche lì, no? Come quegli oggetti che costano un euro che sono messi lì in alcuni negozi, ma sono lì inventati, ma hanno il mercato perché li vendi a poco, ma non è che abbiano sempre una funzione vitale per la vita.
Questo assolutamente. Poi c'è un'altra problematica che si aggiunge, ed è quello che a volte può capitare, e qui ci siamo accorti, noi abbiamo parlato di YouTube che magari è andato a risolvere probabilmente un problema che esisteva ma che la gente non aveva la percezione della sua esistenza. Molto spesso può capitare che tu hai individuato un problema che le persone non hanno ancora la percezione che esista, e allora in quel caso dovrai mostrare alle persone un problema che non sapevano di avere. E mi viene in mente la famosa frase di Henry Ford che dice, che spiega bene questo concetto, dice: se avessi chiesto alle persone cosa volevano, avrebbero risposto cavalli più veloci, all'epoca di quando Henry Ford creò l'azienda. E probabilmente ha ragione, perché all'epoca le persone non è che pensavano alle automobili, pensavano ai cavalli, pensavano ai carri, pensavano a cavalli più veloci e così via. Quindi lì Henry Ford ha dovuto creare anche, come dire, ha dovuto spiegare che c'era un problema che potevi risolvere in una maniera diversa, cioè lo spostamento esisteva sempre, ma potevi risolverlo con una situazione diversa, che erano appunto le auto. Quindi anche questo è importante, ma è fondamentale quello che dicevi tu, cioè risolve un problema che qualcuno è disposto a pagare affinché venga risolto, perché altrimenti diventa un po' così. E poi un'altra cosa da andare a prendere in considerazione, siamo in chiusura di questa puntata, è quanto è grande il mercato che potresti raggiungere con la tua attività. Quindi se hai risposto bene alla domanda precedente, questa diciamo è una sua estensione, quindi insomma questo problema è qualcosa che riguarda solo un gruppo di persone, è un problema che è influenzato dal luogo magari in cui vivono le persone, insomma, perché fa freddo, perché è troppo alto, è troppo basso e così via. Queste persone, quante persone hanno questo tipo di problema? Oppure il tuo prodotto sarà alla portata di tutti, oppure la quantità di denaro che guadagnano entra in gioco, perché magari è una soluzione a un prodotto, a un problema, però è una soluzione costosa. Costa molto risolvere questo problema, il che non è detto che sia una cosa sbagliata, perché magari diventa un po' come l'oro, non se lo possono permettere tutti, però chi se lo può permettere è disposto a spendere molti soldi. Oppure viceversa, potrebbe essere quello che io chiamo, no, tipo il pane: costa poco, risolve un problema momentaneo, il giorno dopo lo devo comprare un'altra volta, però costa poco e quindi lo compro, e quindi c'hai, non so, hai un volume elevato di prodotti a un prezzo alla portata di tutti. Oppure viceversa, vendi meno prodotti ma a un prezzo più alto. Questo è anche molto importante. Ultimo punto, e poi lascio a te la parola, è quali punti di forza o debolezza metti in campo, e cominci proprio da te, cioè in che modo tu fai la differenza, perché questa cosa che l'ho imparata sulla mia pelle è che noi, proprio noi personalmente come imprenditori, siamo prima di tutto noi che facciamo la differenza in tutto, perché se ci crediamo, se siamo disposti a fare il necessario, se studiamo, se capiamo quello che va fatto, se individuiamo tutti gli elementi che devono essere individuati, allora a quel punto facciamo la differenza. Ma capire anche dove si è forti e invece dove c'è bisogno di un supporto, no? A volte mi viene in mente la stessa Apple. Quando è nata con, non so, Jobs e Wozniak. Wozniak era la parte tecnica, no? Era quello che metteva le mani in pasta e che aveva costruito il computer. Jobs non aveva idea, probabilmente neanche come si mettesse un bullone, però aveva il suo, come dire, potenziale di idea, che voleva andare a creare un qualche cosa, e quindi aveva un senso degli affari che probabilmente sicuramente Wozniak non aveva. Però insieme hanno creato una cosa importante. Non so, Carlo Giuseppe, qual è la tua idea?
Di Wozniak? No, va bene. Il discorso, no, perché pensavo al bullone, mi sono immaginato Jobs con una chiave inglese. Quando l'hai detto, non so, mi si è acceso questa immagine.
Non c'è, no, proprio.
No, diciamo che queste cose poi sono strettamente collegate al punto del problema che, diciamo, risolve l'idea, un grande mercato E il fatto che se hai un grande mercato significa che anche quel mercato, se decido, se ci sono persone che spendono, quanto devono spendere, perché io posso avere anche un mercato dove una persona stia spendendo, però ne compra solo uno, 1000 euro, finito. E invece devo vedere quanto grande affinché questo 1000 euro sia moltiplicato più volte, ci sia spazio. Sul discorso sui punti di forza e debolezze, un'analisi molto attenta di ciò che stiamo organizzando e facendo, proprio perché delle volte non riusciamo a vedere queste cose con attenzione. Direi che avere comunque anche qualcuno a fianco mentre stai facendo questo torna d'aiuto. In ogni caso, se mi dai là per il riepilogo, posso...
Assolutamente, dire. Assolutamente. Prima di spostarci alla prossima puntata in cui vedremo i 6 modi per testare la tua nuova idea di business, ladies and gentlemen, il riepilogo di Giuseppe Franco.
Ed era rimasto un po' così bloccato il mio discorso, perché dicevo, ok, punti di forza e debolezza, perché dobbiamo sempre ricordarci, partiamo dal nostro perché, nel momento del dubbio. Oggi stiamo parlando di come fai a sapere se la tua idea di business è buona. Quindi le 5 domande che dovremmo porci è: perché voglio avviare questa attività? Sono disposto a fare tutto il necessario? Cioè, se il sabato voglio andare in vacanza, no, mi spiace, devo stare attento, almeno all'inizio. Numero 3, qual è il problema che risolve la mia idea? Risolve un cacchio di problema? Quanto è grande il mercato? Cioè, ci sono persone disposte a spendere? Quante persone ci sono che spendono? Quali sono i punti di forza e di debolezza? Questi sono passaggi necessari, perché quando noi abbiamo un'idea rischiamo di essere innamorati della nostra idea, che gira, che si immagina, la nostra testa costruisce dei castelli, però dobbiamo stare attenti perché questo castello potrebbe essere di sabbia.
Benissimo, e per la prossima puntata, quindi fra giusto 7 giorni, riprendiamo questo argomento e vediamo 6 modi per testare la tua nuova idea di business. E detto questo, siate felici ovunque voi siate. Ciao!
Ciao!
Hai domande? Lascia un commento. Se poi ti è piaciuta questa puntata, scrivi pure la tua recensione a 5 stelle. La leggeremo la prossima settimana. Tutte le puntate di Mai Dire 30 Minuti di Marketing le puoi ascoltare su iTunes, Google Podcast, Spotify, YouTube e Spreaker. Inoltre, su 667.agency/podcast trovi i link a video, libri e a molte altre risorse.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered ChumbaCasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.